Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sebbene il morso della crisi economica si sia allentato negli ultimi mesi, sembra che inizino a sorgere nuove difficoltà, particolarmente per il sud del mondo. L'allarme è stato lanciato la settimana scorsa a Washington da Robert Zoellick, il presidente della Banca Mondiale. Stiamo uscendo dalla crisi economica e finanziaria, ha detto, ma dobbiamo affrontare nuovi rischi e nuove sfide. A proposito degli incontri con le autorità del Fondo Monetario Internazionale che si stavano tenendo in quei giorni, Zoellick ha affermato: la più grande emergenza economica è quella data dall'aumento dei prezzi del cibo, che da giugno ha creato 44 milioni di nuovi poveri. Il numero uno della Banca Mondiale ha precisato che nel caso in cui il prezzo degli alimenti dovesse salire di un altro 10%, il numero di coloro che attualmente vivono in estrema povertà aumenterebbe di 10 milioni. Se il rialzo raggiungesse invece il 30%, diventerebbero almeno 34 milioni più poveri del mondo. Zoellick ha avvertito che i poveri del mondo non possono aspettare, poiché molti stanno già soffrendo e molti altri potrebbero diventare poveri per gli elevati e volatili prezzi degli alimentari. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Vincenzo Proto che è in console per questa trasmissione. Ci sono Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Fabio Colagrande è al microfono. Vi do subito il numero per inviarci i vostri sms: 335 12 43 317. Lo ripeto, 335 12 43 317. Abbiamo sentito l'allarme della Banca Mondiale lanciato la settimana scorsa. Prezzi del cibo alle stelle, torna la paura. 44 milioni di poveri in più da giugno, ma lo stesso allarme è stato rilanciato ieri dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Il boom dei prezzi dei beni alimentari rappresenta un grave rischio per milioni di persone nel mondo, ha detto Draghi, sottolineando che i poveri hanno bisogno di risposte rapide. Nel suo intervento al Comitato per lo Sviluppo della Banca Mondiale, il numero uno di Palazzo Koch ha ricordato che i prezzi dei cibi sono in crescita sin dalla seconda metà del 2010 e si stanno ormai avvicinando ai picchi raggiunti all'inizio del 2008. Anche la volatilità dei prezzi delle materie prime agricole è aumentata significativamente. I numeri del dramma sono chiari. Nei paesi in via di sviluppo, ha sottolineato Draghi, i poveri spendono circa metà del loro reddito per sfamarsi. Alcune stime, ha detto, suggeriscono che negli ultimi mesi circa 44 milioni di persone sono finite in povertà. La stessa cifra, come avete sentito, che era stata pronunciata dal presidente della Banca Mondiale. Insomma, non possiamo rilassarci, ha detto l'inquilino di Via Nazionale, ha detto Mario Draghi. La situazione economica è migliorata a livello globale, ma i progressi sono squilibrati e i paesi più poveri sono rimasti indietro. Troppe persone, specialmente in Africa, ancora soffrono per la povertà estrema e hanno difficoltà di accesso ad acqua, scuola e servizi sanitari di base. Quali sono dunque le cause di questi aumenti? Quali possono essere le conseguenze? Come sono collegati questi fenomeni a quanto sta avvenendo nel Nord Africa e nei paesi arabi? Ne parliamo in questa trasmissione salutando un primo ospite che è in linea con noi, il professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata e responsabile nazionale del CVX, le comunità di vita cristiana. Professor Becchetti, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Quali possono essere le cause di questo boom che si registra dall'inizio dello scorso anno dei prezzi degli alimentari?
Ma ci sono due fattori. Da una parte sicuramente la crescita molto forte dell'economia mondiale, si parla del 4-5% a livello appunto mondiale, l'unico paese che cresce veramente poco è il nostro, ma l'Asia, l'America Latina, l'Africa, persino l'Africa sono in forte crescita. L'altra causa però è quella della speculazione. Non dimentichiamo che le politiche monetarie espansive per curare la crisi degli Stati Uniti e anche in Giappone sono politiche che consentono di indebitarsi a costi bassissimi e di poter poi speculare sui prezzi in rialzo in una serie di mercati, tra cui quello delle materie prime alimentari è uno di quelli più appetiti oggi.
Perché la crescita dell'economia mondiale porta alla crescita dei prezzi degli alimentari?
Perché diciamo ci sono domande, c'è cioè una domanda molto forte di consumo, la popolazione, diciamo, che esce dalla povertà e che deve acquistare prodotti aumenta, questo, ripeto, forse ancora di più sulle materie prime non agricole, però anche sulle materie prime agricole c'è questa pressione. Non dimentichiamo anche che per alcune materie prime agricole c'è anche una contesa tra domanda, diciamo, per il consumo di cibo e invece domanda per usi energetici, tutto il problema dell'energia che viene prodotta dalle biomasse.
Perché Banca Mondiale e Banca d'Italia quasi all'unisono hanno indicato questo aumento come una vera emergenza da affrontare da parte della comunità internazionale in modo condiviso?
Perché da una parte nei paesi poveri vuol dire aumento dei costi e di un'inflazione che può, diciamo, far riprecipitare sotto la soglia della povertà moltissime persone che vivono nei centri urbani, può provocare anche rivolte politiche e non è l'ultimo dei fattori che ha creato le rivolte e le tensioni nel mondo arabo. E poi nei paesi occidentali vuol dire il risveglio dell'inflazione che costringe la Banca Centrale Europea ad alzare i tassi, quindi a rendere più costoso i prestiti in denaro in un momento in cui invece l'economia avrebbe bisogno sicuramente di altro per poter essere rilanciata.
Draghi ha anche detto che l'aumento di questi prezzi degli alimentari ha causato una crescita della povertà, 44 milioni di nuovi poveri, e ha detto che una volta che si entra in questo stato di povertà è difficile poi tornare indietro.
L'osservazione è corretta e proprio per questo secondo me sono urgentissime alcune soluzioni di policy su cui si sta lavorando a livello mondiale. Parlo per esempio della tassa sulle transazioni finanziarie che è ormai stata approvata dal Parlamento europeo con una grande maggioranza, su cui sei leader europei, tra cui Francia e Germania, sono a favore e di cui si sta discutendo in questo periodo nelle più grandi organizzazioni finanziarie. Sarebbe qualcosa che inverte la tendenza. La crisi finanziaria causata sui mercati finanziari ha ridotto moltissimo le risorse per il welfare e ha aumentato la povertà. È giusto che parte di questi costi di questa crisi siano pagati da chi opera sui mercati finanziari. Si parla con una tassa piccolissima del 5 per 10 mila che si potrebbero raccogliere fino a 600 miliardi di dollari proprio da destinare alla lotta alla povertà e al finanziamento dei beni pubblici globali.
È quella che prima chiamavamo Tobin Tax.
Esatto, le cose stanno cambiando proprio dopo la crisi, la sensibilità verso questo provvedimento è aumentata moltissimo, basti pensare che solo 10 giorni fa 1000 economisti mondiali da 53 paesi hanno scritto una lettera per il G20, tra questi ci sono economisti di fama mondiale come Rodrick, come Stiglitz, come Tony Atkinson, e in Italia 100 di questi 1000 economisti sono economisti italiani, perché anche in Italia c'è una grande mobilitazione su questo tema.
A proposito dell'allarme legato all'aumento dei prezzi degli alimentari, il governatore della Banca d'Italia ha detto: le bolle sulle quotazioni delle commodities portano sempre alle lacrime. Ci vuole tradurre dal gergo economico questa frase, cosa significa?
Quando la liquidità è troppo abbondante, i prezzi si gonfiano, prima o poi queste bolle scoppiano. Lo scoppio delle bolle vuol dire una situazione magari di povertà, il fallimento di chi aveva investito su quei titoli. Lo scoppio della bolla immobiliare è stata alla radice della crisi finanziaria mondiale, quindi tutti i mutuatari negli Stati Uniti che non hanno più avuto i soldi per poter acquistare le proprie case. Pensiamo allo scoppio della bolla del Nasdaq nel marzo del 2000. Quindi è evidente che sono fenomeni molto dolorosi per i mercati, che provocano crolli dei prezzi e quindi diciamo vanno poi a pesare sui bilanci delle famiglie, di chi magari non ha quell'educazione finanziaria necessaria per poter evitare di investire in attività troppo rischiose che rischiano poi di metterlo in grave difficoltà.
E professor Becchetti, in chiusura, come studioso d'economia che guarda questi fenomeni anche in una prospettiva cattolica, lo ha già accennato poco fa, ma approfondendo il discorso, quale connessione le vede tra questi movimenti economici e finanziari a livello globale e le rivolte politiche e sociali del Nord Africa e dei paesi arabi che caratterizzano questi mesi?
In uno studio recente noi abbiamo proprio notato un fenomeno molto interessante e nuovo. Negli ultimi 10-20 anni la presenza di internet, i confronti continui e pressanti tra paesi hanno aumentato l'insoddisfazione di chi vive in paesi a basso reddito per le differenze di tenore di vita rispetto ai paesi più ricchi. questo è assolutamente misurabile e visibile, e questa è la molla che spinge persone a migrare, a andare in altri paesi alla ricerca di un benessere maggiore. Quindi o noi mettiamo fine a queste diseguaglianze, interveniamo, lavoriamo per quelle soluzioni che possono riequilibrare i livelli di reddito tra paesi, oppure le turbulenze sono destinate a aumentare e migrazioni di persone e di capitali, fenomeni dolorosi come quelli che abbiamo osservato in questi giorni, saranno destinati ad aumentare e a ripetersi.
Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie dunque a Leonardo Becchetti, docente di economia politica alla Università Tor Vergata di Roma. Stiamo commentando le affermazioni della Banca Mondiale, ma anche del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha ricordato ieri che negli ultimi 3 anni abbiamo assistito a una profonda recessione, a 2 picchi dei prezzi alimentari, un nuovo shock dei petroliferi, forti tensioni sociali e politiche in vari paesi. I prezzi agricoli sono in crescita dal 2006 e quelli degli alimentari sono in aumento da fine 2010. Nonostante l'incertezza circa le radici di questo fenomeno, l'urgenza di gestire l'insicurezza alimentare e la malnutrizione chiede risposte rapide e coordinate da parte della comunità internazionale, ha detto Mario Draghi. Sulle cause di questi aumenti, Fausta Speranza, del nostro notiziario delle 14, ha sentito il professor Alberto Quadrio Curzio, che insegna economia politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Sentiamo.
Da un lato vi è certamente il forte aumento di domanda di generi alimentari di paesi molto popolosi in forte crescita, che hanno dunque la capacità di acquistarli e anche probabilmente stanno facendo degli accumuli di scorte assai significativi. In secondo luogo, una parte dei prodotti agroalimentari sono stati utilizzati per altri fini, cioè per i cosiddetti biocarburanti, e anche questo sottrae risorse per le finalità alimentari. Una terza spiegazione, a mio avviso, che non va sottovalutata, è che la crescente debolezza del dollaro, moneta nella quale i prezzi dei generi agricoli a scala mondiale sono prezzati, rappresenta un innesco di ulteriori fattori speculativi. Si teme che questa valuta perda sempre più valore, si tende ad accaparrare generi alimentari con operazioni speculative a termine, quindi c'è anche una componente speculativa.
Ecco, professore, la Banca Mondiale raccomanda di rafforzare il proprio sostegno ai paesi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, ma è solo questione di aiuti, che altro fare, che altro pensare?
Io credo che gli aiuti erogati dai paesi sviluppati ai paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente non siano una soluzione, anche perché se si considera la disponibilità finanziaria di questi paesi, ci si accorge che i fondi sovrani di molti di quei paesi, compresa la Libia e l'Algeria, hanno un totale di risorse finanziarie disponibili intorno ai 1.500 miliardi di dollari. Si tratta dunque di una enorme disponibilità finanziaria, tale che se fosse utilizzata in buona parte in quei paesi, le risorse finanziarie per lo sviluppo sarebbero largamente garantite, molto ma molto di più di quanto i paesi sviluppati potrebbero mettere a disposizione di quelle aree. Ciò non accade e credo che l'Occidente o i paesi sviluppati, soprattutto le forme sovranazionali dei paesi sviluppati, dovrebbero adoperarsi per varare una banca di sviluppo che sia un po' sul modello di quella che fu la BERS, che partì nel 1992 per facilitare la ricostruzione e lo sviluppo dei paesi del blocco comunista che ormai erano entrati in un'economia più democratica. Ecco, credo che bisognerebbe adoperarsi a quel fine. Una banca di sviluppo di quel modello tipo BERS, cofondata, che so, dall'Unione Europea con la Lega Araba, capace di attrarre i capitali dei fondi sovrani dei paesi del Medio Oriente e di alcuni paesi del Nord Africa, potrebbe essere una ottima iniziativa per facilitare aiutare lo sviluppo in quei paesi, sviluppo che, come diceva Paolo VI, è il nuovo nome della pace.
E questa era la proposta del professor Alberto Quadrio Curzio al microfono di Fausta Speranza a proposito della situazione di povertà in cui si trovano i paesi del sud del mondo, sottolineata recentemente dagli allarmi che sono arrivati dalla Banca Mondiale, anche dal governatore dal governatore Mario Draghi, a proposito dell'aumento dei prezzi degli agricoli e degli alimentari che stanno in qualche modo mettendo in pericolo la stabilità economica e spaventano anche la comunità internazionale. Noi parliamo di questa notizia, di questa vicenda, anche da un altro punto di vista, non solo economico, ma diciamo anche da un punto di vista europeo. Lo facciamo con Luca Jaillet, responsabile internazionale per le ACRI e presidente del terzo gruppo del Comitato Economico e Sociale Europeo, il CESE, organo consultivo dell'Unione Europea. Jaillet, in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio e grazie.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ricordo appunto il responsabile internazionale delle ACLI, Associazione Cristiane Lavoratori Italiani, e anche membro importante di questa sorta di CNEL europeo. Ecco, Jaillet, le chiedo, abbiamo parlato di questo allarme lanciato da più voci sul pericolo legato al boom dei prezzi degli alimentari, dei prodotti agricoli, in qualche modo la comunità internazionale, i paesi ricchi si rendono conto dell'importanza di tenere d'occhio questo fenomeno. Quanto questa notizia così sottolineata in questi giorni si può collegare da un punto di vista anche di osservazione delle politiche europee invece con il fenomeno migratorio che sta così tanto spaventando o sta provocando anche questo dissidio tra Italia e Francia, sta così tanto prendendo spazio in Europa in questo momento?
Sì, guarda, la prima osservazione è che tutto si tiene, siamo ormai una società internazionale quanto mai interdipendente, forse come mai lo era stato prima d'ora. Gli effetti dello tsunami in Giappone, piuttosto che gli effetti del fallimento della Lehman Brothers, hanno avuto automaticamente ripercussioni sull'intero pianeta senza bisogno che si dovesse aspettare più di tanto. Quindi certamente tra il nodo aumento dei prezzi alimentari, picchi di crisi del cibo in numerose zone del mondo, in particolare insomma nel nord dell'Africa, sud del Mediterraneo e in gran parte dell'Africa subsahariana, e flussi migratori, c'è evidentemente un legame. Si abbandonano aree del mondo per guerra, ma anche per povertà, e sempre più le migrazioni economiche sono preponderanti rispetto alle migrazioni per altre questioni, diritti umani o guerra. Inoltre è a tutti evidente, ma questo da molto tempo, che tra le due sponde del Mediterraneo esiste un doppio differenziale che non può che essere colmato con flussi di popolazione. Il doppio differenziale è dato da un lato dall'enorme differenziale di reddito che non fa che aumentare tra la sponda europea e la sponda diciamo araba, e il secondo differenziale che anch'esso non fa che aumentare è il differenziale delle piramidi anagrafiche. La sponda sud del Mediterraneo ha, grosso modo, semplificando molto, un'età media che è intorno ai 20 anni, la sponda nord del Mediterraneo ha un'età media che si avvicina precocemente ai 50 anni. Una società che invecchia, che ha bisogno enormemente di manodopera, una società ad altissimo reddito in confronto alle società del sud del Mediterraneo, è un doppio, è un differenziale che si divarica sempre di più, che non può che creare questo fenomeno. Ora, le guerre del cibo, che sono state anche le origini delle manifestazioni in Tunisia e poi in Egitto, e che poi sono rapidamente scivolate verso altri obiettivi, attese di libertà, di sviluppo, di progresso, insomma, quegli stessi movimenti che hanno travolto il muro nell'89, hanno travolto l'insieme della cortina di ferro nel giro di poco più di 6 mesi, nacquero in fondo come crisi di povertà, forse non come guerra del pane, almeno non nei termini in cui sono nate a Tunisi oppure sulle piazze egiziane, ma indubbiamente sono nate anche per questo, si sono rapidamente evolute verso altro, e il problema è che il mondo intero sì lancia oggi allarmi, ma fa fatica a costruire politica a lungo termine e strategie di largo respiro. Questo è valido per le questioni che toccano la sicurezza alimentare, ne basti considerare una piccola questione. La sicurezza alimentare era al centro delle strategie internazionali nella prima metà degli anni Ottanta, a seguito della grande tragedia della fame e della carestia che colpì l'Etiopia, lo ricorderai, i paesi del Sahel. Ci fu una grande mobilitazione internazionale, l'Italia fece la famosa legge straordinaria di 1900 miliardi contro la fame nel mondo, voluta allora dai radicali. Insomma, la sicurezza alimentare, food first, era lo slogan di tutta la cooperazione. Dalla fine degli anni Ottanta la sicurezza alimentare è progressivamente sparita da tutte le strategie internazionali. È rimasto qualche circolo di ONG e di esperti del settore a richiamare l'allerta. Oggi, nuovamente il Presidente della Banca Mondiale, il Governatore Draghi e quant'altri parlano della sicurezza alimentare, del problema del cibo, legato sia alla carenza di cibo, sia alle pressioni sulle terre, pensi all'affitto a lungo termine delle terre in Africa, soprattutto da parte di Cina, India, Brasile, paesi arabi, anche a fini energetici, e sia dell'aumento del cibo dovuto alla speculazione. Se ne ritorna a parlare, ma la sicurezza alimentare tornerà ad essere una strategia principale dei rapporti fra Nord e Sud? Lo dubito molto.
Luca Jaillet, come responsabile internazionale per l'Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani, le chiedo di commentare quanto detto nella sua omelia della Domenica delle Palme dall'Arcivescovo di Milano, Cardinale Tettamanzi. Perché tanti vivono arricchendosi sulle spalle dei paesi poveri, ma poi si rifiutano di accogliere coloro che fuggono dalla miseria e vengono da noi chiedendo di condividere un benessere costruito proprio sulla loro povertà? A chi si riferiva, secondo lei, Cardinale Tettamanzi, con queste parole?
Si riferisce evidentemente ai fatti di questi giorni. Ora, è probabile che non siano le stesse persone che si arricchiscono alle spalle dei più poveri a essere poi quelli che alimentano le nuove ondate di xenofobia, populismo e razzismo. Basti pensare al risultato elettorale della Finlandia di ieri, anche per avere un ultimo riferimento, quello che accade in Olanda o in Belgio, per non parlare poi della Francia, Marine Le Pen arrivando poi al nostro paese, o le stesse onde della Germania. Ma il fenomeno è un po' più articolato, è un fenomeno in fondo che denunciava già la Papua Rompo Gressio e così via, tutti i grandi documenti del Magistero Papale. Vi è un intero sistema che è strutturato ieri attraverso il sistema coloniale, poi attraverso il sistema imperiale, poi attraverso il sistema dello sfruttamento delle materie prime, oggi fondamentalmente attraverso il sistema finanziario internazionale, che continua a trasferire enormi quantità di risorse dai paesi più poveri ai paesi più ricchi. Queste risorse servono a finanziare sostanzialmente il nostro sviluppo o il nostro benessere. Nel momento in cui i paesi poveri chiedono spazio, noi normalmente lo neghiamo, chiedono riconoscimento, normalmente viene rifiutato, salvo che questi paesi se lo conquistino con le loro mani. Basti pensare alla trasformazione del G8 in G20, non è certo stata una concessione ai paesi ricchi, è stata una conquista di coloro che fino all'altro ieri erano considerati paesi poveri, la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica. Oggi si impongono come i nuovi leader, i nuovi BRIC, quelli che domineranno il mondo negli anni a venire, e dopodiché, quando questi popoli cominciano a migrare, le nostre società vengono prese dalla paura, e questa paura viene cavalcata da alcuni movimenti politici che spesso non hanno nulla a che fare con coloro che hanno accumulato enormi ricchezze, sono poteri politici spesso che vellicano gli umori del basso ventre delle nostre paure più nascoste, la paura dello straniero, la paura del diverso, ma soprattutto la paura di qualcuno che venga a rubare il nostro benessere, perdendo qualunque logica di medio e lungo termine e qualunque logica di grande progetto. Proprio l'altro ieri un grande banchiere internazionale, che è un cinese ed è il membro della commissione di controllo sulle banche cinesi, quindi non è certo un uomo del nostro mondo, diceva che il grande pericolo è che se si continua a lasciare il mercato completamente a se stesso, nel giro di non molti anni l'intera ricchezza privata mondiale si concentrerà in 5-6 istituzioni internazionali e queste non saranno più controllabili da nessuno. Già oggi lui denunciava che 25 istituzioni finanziarie internazionali, tra le più complesse, quindi sistemi bancari di grandissima ampiezza, controllano, hanno bilanci che sono superiori al 75% del PIL mondiale e sono quasi pari al 50% dell'attivo bancario mondiale. Ora lei capisce che con simili quantità di ricchezza si ha una capacità di leva finanziaria che sfugge al controllo di qualunque gruppo politico nazionale e che quindi movimenta ricchezze, crea speculazioni enormi, ora sulle materie prime, ora sulla bolla immobiliare, ora sul cibo, che è un'altra delle grandi materie di speculazione, crea ricchezze enormi che vengono poi distribuite in bonus straordinari a favore di grandi banchieri, mentre i disastri creati in queste situazioni li paga normalmente la gente non vede più un futuro davanti a sé, spesso perde il lavoro, ha una prospettiva incerta dei propri stati sociali, i propri governi sono obbligati a ripianare le perdite delle banche dovute ai fallimenti di grandi banchieri e nel frattempo i poveri bussano le porte e questo scatena un cortocircuito ingestibile. Bisogna rovesciare questo sistema, bisogna riprenderne il controllo non per annullare lo spazio del mercato ma per ricondurlo all'interno di una logica regolata, e queste sono tutte cose che il Magistero della Chiesa ha ripetuto quasi invano nel corso degli ultimi decenni, così come fior di economisti, così come oggi Mario Draghi e tanti altri. Bisogna farlo però, bisogna che queste enormi quantità di risorse private vengano non, come dire, estorte e rimesse sotto il controllo del pubblico, ma vengano indirizzate al servizio del bene comune. Sentivo prima l'intervista del professore Quadrocurzio, è evidente che chi ha la capacità oggi di gestire un disegno strategico di quell'ampiezza, far sì che i fondi sovrani che esistono, che hanno quantità di ricchezza enormi, vengano messi a servizio della causa dello sviluppo del Sud Mediterraneo, così garantendo ricchezza, pace e stabilità in una regione che torna a essere centrale per il mondo. Ma per questo ci vuole una strategia politica e uomini politici che abbiano una visione di lungo periodo e che la smettano di occuparsi del cortile di casa o rincorrere i facili sondaggi vellicando l'odio razziale o le paure di una popolazione anziana e avendo il coraggio di ridisegnare scenari a medio e lungo termine.
Grazie davvero Luca Joyet, è stato molto chiaro, buon lavoro, grazie.
Grazie, arrivederci.
Ringraziamo Luca Joyet, responsabile internazionale per le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, e presidente del terzo gruppo del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, organo consultivo dell'Unione Europea. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi è stato il boom dei prezzi degli alimentari, dei generi agricoli, l'allarme per questo aumento dei prezzi è stato lanciato dalla Banca Mondiale e dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Grazie ai nostri ospiti, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.